Ciao, sono Paola Maugeri. Lo sapevi che un atleta ha riutilizzato i pezzi di una vecchia lavatrice per costruire la bicicletta più veloce di sempre? È una delle storie del nuovo podcast di Cora Media, promosso dal gruppo ERA. Si chiama Our Stories. Nel corso di 5 episodi racconterò le vite di persone che hanno creato qualcosa di bello per sé e per gli altri, nella logica del non spreco, del riutilizzo e della rigenerazione. Se vuoi saperne di più, cerca Our Stories nella tua piattaforma audio preferita. Io ti aspetto.
Credi nell'amore eterno ma non arrivi al mattino dopo? Senti le palpitazioni e prenoti un elettrocardiogramma? Vuoi scriverle un WhatsApp di sexting romantico ma hai finito i giga? Questo è il podcast che fa per te. Il servizio d'aiuto per sapere tutto ciò che non avete mai osato chiedere sull'amore, da ascoltare di nascosto con le cuffiette. Amare male, un podcast più utile di Guido Catalano. Dovete sapere, cari amici e care amiche di Amare Male, che qui internet non prende benissimo. Non c'è molto da stupirsi, dato che probabilmente siamo a circa 150 metri sottoterra. Per chi non avesse seguito le puntate precedenti, e mi auguro che siate in pochi ad aver fatto questa minchiata, cioè a non aver seguito le puntate precedenti, io ed Enzo, il tecnico del suono, ci troviamo in un bunker antiatomico, costruito credo intorno agli anni 50, lo intuisco dall'arredamento che potremmo definire vintage. Da qualche buon tempone ansioso, immagino. Se qualcuno volesse venirci a trovare, purtroppo non mi è possibile dare le coordinate del luogo. Dovete sapere che Cora Media ci ha portato qui un po' di giorni fa su una macchina con i vetri oscurati. Eravamo anche bendati e sedati con una droga opportunamente sciolta nella birra che avevamo bevuto al pub. È plausibile pensare che alla fine del nostro lavoro ci abbandoneranno qui o ci uccideranno. Ma dicevo, oggi sul telefonino di Enzo è arrivato una serie di SMS. Probabilmente sentite perché stanno continuando ad arrivare SMS uno dietro l'altro. Malgrado il protocollo aziendale ammetta solo posta cartacea tramite posta pneumatica, io ho raccolto questo messaggio spezzettato perché è degno di interesse. Però non mandateci più gli SMS, per favore, grazie. Ecco qua il messaggio. Il messaggio è anche firmato, i messaggi sono anche firmati da Roberto. Qualche giorno fa Elena mi ha detto che nessuno l'ha mai amata come la amo io. Eravamo in spiaggia sotto l'ombrellone e lei leggeva una rivista. A un certo punto ha sollevato gli occhi dall'articolo che stava leggendo, mi ha guardato e mi ha detto: «Ma lo sai che nessuno mi ha mai amato quanto mi ami tu?» Tutto subito, caro Guido, la cosa mi ha fatto un gran piacere, non te lo nego. Io e Elena siamo assieme da quasi 3 anni ed in effetti io la amo molto. Forse la amo anche più di quanto lei ami me, ma di questo a questo punto non ho certezza. Perché il punto poi non è questo, il punto è che la sera, dopo aver fatto l'amore in tenda, siamo amanti del campeggio, dopo aver fatto l'amore io non riuscivo a prendere sonno perché mi frullava tutta una serie di domande nella testa. Mi chiedevo, ma davvero io detengo il record? Elena ha avuto diverse relazioni prima di me. Come faccio a sapere se veramente la amo così tanto? E poi è davvero tanto? Cioè, io non so quanto l'hanno amata gli altri. E se l'avessero amata poco? Se l'avessero amata poco, quanto vale il mio amore nei suoi confronti? È possibile quantificare il livello d'amore per una persona? Esiste forse un macchinario per calcolare quanto uno ama? Guido, lo so, ti sembrano domande assurde. Forse mi prenderai per paranoico, per pazzo, però sono giorni che penso a questa cosa. Adesso che le vacanze sono finite, abbiamo passato dei bellissimi giorni assieme al mare, continuo a chiedermi cosa voleva dire Elena quando mi ha detto «Nessuno mai mi ha amato quanto mi ami tu». Grazie se mi risponderai, ti seguo sempre, Roberto. Allora, caro Roberto, mi sa che è possibile che a te le vacanze non facciano benissimo. E ti inviterei volentieri qui nel bunker a praticare un po' di meditazione insieme a me e ad Enzo, ma purtroppo non so dove siamo. Secondo il satellite di Google Maps, in Basilicata. Ma io non ci credo, anche perché ieri diceva al confine tra Lussemburgo e Francia. In ogni caso, sono costretto ad ammettere che la tua domanda è davvero sfiziosa. Quando una donna ci dice una frase così pesante come «Nessuno mai mi ha mai amato come tu mi ami» o una roba del genere, che cosa dobbiamo dedurre? È successo anche a me, Roberto. È successo anche a me qualche anno fa. Non te lo nego. Io dedussi che questa signorina mi pigliava per le natiche. Ma io non faccio testo. In ogni caso, l'unica soluzione al problema è quella empirica. Dovresti farti dare i nomi e gli indirizzi di tutti gli uomini con i quali Elena è stata prima di te e poi li vai a trovare. Una volta in loro compagnia, dovrai proporgli un semplice test per valutare il livello d'amore oggettivo, d'ora in poi LAO, livello di amore oggettivo, che hanno provato per la tua attuale ragazza. Se il punteggio è inferiore al tuo, anche tu ti sarai chiaramente sottoposto al test, Elena ha ragione. In caso contrario, Elena ti ha detto una cazzata. Questo test purtroppo non esiste ancora, e devo essere sincero. Ma io ed Enzo ci riproponiamo di produrlo in questi giorni, nei ritagli di tempo tra un podcast e l'altro. Diciamo così a braccio, ecco alcune domande plausibili che potrebbero far parte del test LAO. Tipo, ti getteresti nel fuoco per salvarla procurandoti ustioni di secondo e terzo grado sul 70% del corpo? Sì, no, forse. Oppure, rinunceresti ad andare a ritirare il premio Nobel perché lei aveva la polmonite e tu non vuoi lasciarla sola? Sì, no, forse. Oppure, ti introdurresti in un covo di nazisti per salvarla da morte certa, armato solo di un cucchiaio da minestra? Sì, no, forse. È plausibile che gli ex ti prenderanno per pazzo. Alcuni rifiuteranno di parlarti, altri chiameranno la polizia. Non escludo che qualcuno tenterà di percuoterti, ma secondo me il gioco vale la candela. Sai la soddisfazione di poter provare che Elena non è mai stata davvero amata come tu la ami? Attendo tue. Ciao Roberto, a presto. La seconda lettera del giorno è una lettera che parla di un problema grosso, grave. Ci scrive C. Caro Guido, mi chiamo C e teoricamente questo agosto mi sposo con un ragazzo che fino a qualche tempo fa sembrava l'uomo perfetto. Da un po' di mesi a questa parte invece mi sembra di avere a che fare con il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Poiché se il giorno il mio ragazzo è dolce e romantico, la sera si trasforma in una persona gelosa e possessiva, è arrivato a gesti di violenza, anche se mai contro di me. Quando si arrabbia, spacca cose e mi insulta in ogni modo possibile, per poi tornare a scusarsi, talvolta anche in lacrime, qualche ora dopo. Non so veramente che cosa fare per cambiare questi suoi atteggiamenti. Siamo per affrontare un passo importante e non ho la minima intenzione di passare tutta la vita così. Puoi consigliarmi qualcosa? Sì, Caracci, io un consiglio te lo posso dare, mollalo subito. So che non è facile, però manda tutto a monte. Da quello che tu mi scrivi, il tuo ragazzo, promesso sposo, è una persona pericolosa. Per te, soprattutto anche per se stesso, probabilmente. Qui nel bunker antiatomico non nutriamo alcuna tolleranza nei confronti degli uomini che insultano le donne, men che meno per quelli che le picchiano. Anche se tu dici che fino ad ora non ha mai alzato le mani su di te, è plausibile pensare che una persona gelosa, possessiva e che attua gesti di violenza indiretti, cioè contro oggetti, immagino spaventandoti a manetta, possa passare alla violenza sulle persone, cioè su di te. Tra l'altro, qualche tempo fa, un medico mi ha parlato di traumi da ira. Pensaci. Per ira non si intende l'Irish Republican Army, ma la rabbia, cioè gente che si procura danni dando pugni o calci agli oggetti, tipicamente le porte o i muri. Ne ho conosciute. E ti assicuro, cara C, che dal muro alla tua faccia il passo è breve. So che non è facile, ma io lo manderei a fanbagno il prima possibile. Ed eccoci alla rubrica più amata dagli italiani e dalle italiane. Ci scrive sconcertata: cara dottoressa, ho 15 anni e ho scoperto del materiale porno tra il computer e le cassette di mio padre. Lui è un uomo buono, religioso, gentile, con tutta la famiglia, ma ora non so più chi è. Vorrei dirglielo, ma ho paura. Come faccio a parlargli senza provocare un inferno? Allora, cara sconcertata, anzi cara sconci, lascia senz'altro perdere, lascia perdere, te ne prego. Il fatto che tuo papà sia un uomo buono, religioso, gentile, non esclude, ti assicuro, che ogni tanto abbia bisogno di gioiosi trastulli, chiamiamoli così, che ti assicuro non fanno male a nessuno. Anche se qualcuno, tipicamente le persone molto religiose, dicono il contrario. Pensa, dicono che si diventa ciechi, figurati. Hai forse notato un calo della vista nel tuo mite padre? Non credo proprio. Tu, cara Sconci, sei ancora molto giovane, ma ti assicuro che non c'è nulla di male nel passatempo del tuo genitore. Al limite, gli si potrebbe criticare la leggerezza con la quale nasconde, direi male, il suo materiale da trastullo personale. Questo sì, quando io ero giovane, quando avevo più o meno la tua età, cara sconcertata, e abitavo con i miei, anche io usavo, diciamo così, collezionare questo genere di materiale. Ero diventato un mago del nascondimento per evitare che mia madre mi beccasse in fallo, ecco, in fallo letteralmente direi, letteralmente in fallo. Comunque, davvero sconcertata, vai tranquilla e soprasiedi, è tutto regolarissimo. E dopo Sconci ci scrive Franci, Sconci e Franci. Allora, Franci ci scrive: cara dottoressa, ho 16 anni e non ho amiche. Non ho un buon rapporto con mio padre, sento che morirò entro quest'anno per un incidente. Provo a immaginarmi un futuro, ma poi mi dico che ho troppi sogni, come li aveva mio cugino che poi è morto. Studio al liceo linguistico, non so perché, visto che non ne ho voglia, poi però mi dico che è meglio avere un titolo di studio nel caso non morissi. Ho paura di avere una vita monotona, sono brutta, grassa e ho i brufoli. Sto male con me stessa e gli altri. Allora, Franci, innanzitutto rilassati, siediti. Tu quest'anno non avrai nessunissimo incidente, o meglio, non essendomi chiarissimo da dove tu mi stia scrivendo, suppongo dal passato, tu non hai avuto nessunissimo incidente, almeno lo spero. Mi spiace molto per tuo cugino, ma ti assicuro che le due cose non sono assolutamente collegate. Avere un titolo di studio, siccome tu sopravviverai a questo, diciamo, momento di turbamento adolescenziale, può servire nel caso si sopravviva. Se ti fa schifo il linguistico, fai altro. Se i tuoi non sono d'accordo, fammi chiamare, fammi scrivere e glielo spiego io. Comunque, se mi stai ascoltando, ti prego di farmi sapere se sei sopravvissuta. Ciao, Franci. Enzo, vai pure con la sigla. Amare Male è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media, a cura di Francesca Milano e Michele Rossi. La post-produzione è di Matteo Scandolin. Il producer è Matteo Perkins. Il fonico di studio è Niccolò Bosio. Nessun tecnico del suono è stato maltrattato durante la registrazione di questo podcast.